Ascensione del Signore, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, dal capitolo 16, i versetti 15-20.
Poi disse loro: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi invece non crederà sarà condannato. Ora questi segni accompagneranno coloro che credono. Scacceranno i demoni nel mio nome, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e quando anche bevessero veleno non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi e guariranno. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e siede alla destra di Dio. Quelli poi andarono e predicarono ovunque con l'assistenza del Signore, il quale confermava la loro parola con i miracoli che l'accompagnavano.
Dal Libro degli Atti, capitolo 1, i versetti 1-11. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse: che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, i versetti 1-13.
Io dunque vi esorto, io il carcerato nel Signore, di condurvi in modo degno della chiamata che avete ricevuto, con tutta umiltà e mansuetudine e con longanimità, tollerandovi a vicenda con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Un corpo solo, un solo Spirito, come in un'unica speranza siete stati chiamati. Uno è il Signore, uno la fede, uno il battesimo, uno il Dio e Padre di tutti, colui che è sopra di tutti e per tutti e in tutti. A ciascuno poi di noi fu data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo, dice, salito in alto si impadronì di molti prigionieri e diede doni agli uomini. E l'essere salito che vuol dire, se non che era disceso nelle parti inferiori della terra? Quelli che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra dei cieli tutti, per portare a compimento ogni cosa. Ed egli diede gli uni apostoli, gli altri profeti, gli altri evangelisti, gli altri pastori e maestri, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero, che è l'edificazione del corpo di Cristo, fino a tanto che ci riuniamo tutti nell'unità della fede e nel riconoscimento del Figlio di Dio, giungendo alla maturità di uomo fatto, alla misura di età della pienezza di Cristo.
Invochiamo su di noi lo Spirito Santo, perché la sua sapienza, la sua forza ci istruisca e ci custodisca nel cammino verso il Padre. Amen. Festa dell'Ascensione del Signore. L'evento dell'Ascensione, ultimo della vita terrena di Gesù, compie e illumina tutta la sua opera di salvezza. L'Ascensione rappresenta la dimensione cosmica e universale della risurrezione. Negli appunti troverete le citazioni che qui vi farò. La rappresentazione cosmica era già prefigurata nella trasfigurazione. L'Ascensione è anche esodo di Cristo e ritorno al Padre, approdo alla gloria e la piena realizzazione del suo sacerdozio e promessa per il dono dello Spirito in quell'attesa della parusia. Gesù, venuto dal Padre, vi ritorna. La sua ascensione passa per la morte accettata per obbedienza, in quell'annientamento al cui fondo si attua la glorificazione. L'ascensione dunque non è soltanto un fatto della storia, ma è un modo di essere. Per noi è evento perenne. Continuamente, infatti, il Figlio fatto uomo, ritornando al seno del Padre, ascende alla gloria di Lui. E poiché il Figlio, in quanto uomo, include e personifica l'intera umanità, l'ascensione è in missione nell'eterno di tutto l'uomo, è accoglienza da parte di Dio dell'umano che sale verso qualche dimensione altra da sé, ma in realtà dovremmo parlare di essere tutti riportati oltre il velo delle apparenze a quella dimensione originaria, a quella positività iniziale ripristinata proprio da Cristo. Il cielo, infatti, non è una prospettiva di spazio, quasi un luogo dove si giunge, né una misura di tempo o un dopo a cui si accede. Non è un mito, ma è mistero. Scrive Origene: se non si può giungere presso il Padre senza prima essere elevati, ascendendo fino alle divinità del Figlio, Dio solo può condurci ad essa. Ogni volta che percepiamo con trepidazione e meraviglia l'inafferrabilità della nostra condizione di uomini, sia attraverso un comportamento che sfugga alla nostra logica umana e che ci sorprende per una ragione segreta al di là di ogni motivazione apparente, sia attraverso l'apprensione del bello che ci folgora e si impone per la sua inappellabile presenza, sia attraverso incontri di una certa evidenza con una realtà che non ha più rimandi, ma ci appaga con la sicurezza della verità. Ecco, noi entriamo nel cielo della santità di Dio, nel regno che è Dio stesso, la vita sua, alla quale si ascende quanto più ci si cala con interezza, oltre i limiti che costringono e sfigurano in quel cuore dell'umano che Cristo ha redento. E lì, colto per grazia, al di là di ogni deformazione operata dal peccato, che risulta la divinità del Figlio, mediante la quale si può essere condotti come per mano fino alla beatitudine paterna, scrive Origene. Gesù dunque che ascende al cielo è il Figlio di Dio che sale al Padre, è il fratello dell'uomo che apre la sua intimità con Lui a tutti noi. Ma la nostra familiarità in Cristo col Padre non è una relazione nuova che si stabilisce ad un tratto, ma è rapporto così essenziale e primordiale da costituire il fondamento stesso delle nostre relazioni. Se noi davvero gustiamo le gioie ineffabili dell'amicizia e dell'amore, se conosciamo la bellezza, la ricchezza, la profondità della comunione umana, se siamo davvero sorretti e nutriti, trasformati dal mistero dell'amore, è perché Dio ci tiene nella sua direzione, che in Cristo è divenuta la più concreta tenerezza umana. L'incarnazione è il momento primo, che pur racchiude già tutto in sé, della comunicazione della grazia, che è Dio stesso. L'ascensione è dunque il momento eterno del nostro accesso alla comunione con Lui, la risalita dalla dimensione scaduta del peccato a quella nuova della purezza acquistata dalla redenzione. Quando noi, vincendo l'egoismo, usciamo da noi stessi, ci apriamo ai fratelli, se davvero un avvenimento, un'occupazione, una persona è capace di infrangere le nostre barriere e ci inducono a una comunicazione e a una donazione di noi senza più riserve, siamo entrati nel mistero dell'ascensione. Siamo portati dalle concrete situazioni in cui ci troviamo inseriti a incontrare nell'oblio di noi stessi il Cristo che vive nel mondo, per aprirlo tutto all'assunzione operata dal Padre. Ecco, ho messo davanti a te una porta aperta che nessuno potrà chiudere. Scrive in Apocalisse capitolo 5 versetto 8. L'espansione creatrice, la gioia fecondatrice è sempre l'amore. L'amore che ci conduce al cielo, alla presenza unica di Cristo Signore, il principio della purezza, dell'elevazione nel cuore del mondo. Ecco, la nostra ascensione non è così dal mondo, ma col mondo. È immersione in tutte le realtà umane, fino ad aprirli, oltre i limiti che le rinserrano, alla luce vera irradiata da Cristo che ascende dal Padre, e a stabilire nella corrente di grazia che percorre il mondo che Egli continua a redimere. Non c'è fine in questa salita, non ci sono ostacoli all'assunzione che non sia la nostra deliberata chiusura nella prigione dell'io. La nostra ascensione è una liberazione, se siamo disposti con vigore ad assecondarla, e continua ascesa in uno stato di ininterrotta attrazione verso ciò, scrive Paolo nella prima Corinzi, che occhio non vide né orecchio udì, né mai entrò in cuore di uomo, ciò che Dio ha preparato a quelli che lo amano. L'ascensione è dunque eterno ritorno dell'umanità rigenerata dalla grazia a Dio, il ritorno dei figli di Adamo che Cristo, uomo nuovo, ha salvato. Gesù ha attirato tutti a sé dalla croce, ha salvato morendo, e la nostra ascesa passa per la stessa rottura, per il distacco operato dalla croce. Si ascende nelle cose fino al punto in cui esse causano dolore, accogliendo l'umano con la magnanimità, la generosità, la profusione dell'amore di Cristo. Scrive San Gregorio di Nazianzo: egli ha preso la forma di schiavo per donarci la libertà, è disceso per elevarci, È stato tentato perché noi vinciamo. È stato disprezzato per glorificarci. È morto per salvarci. È salito al cielo per sollevarci dal peccato. E come Gesù nell'atto di ascendere al cielo ci è tolto, sottratto mediante una rottura, così noi saliamo alla nostra realtà di uomini nella misura in cui rompiamo quanto c'è di esteriore e di apparente, superando attraverso la sofferenza la caducità del suo limite e la riscoperta radicata nella divina umanità di Cristo. Uomini di Galilea, perché fissate nel cielo lo sguardo? Come l'avete visto salire al cielo, così il Signore ritornerà. Alleluia. E l'antifona d'ingresso. Il Cristo, nell'icona dell'ascensione, è il risorto, sollevato dalla nube dello Spirito Santo e portato sullo scudo della vittoria da due angeli. Ma questa icona è la medesima della venuta ultima. Contemplare Lui che ascende significa attenderlo che venga. Ed è la contemplazione della Chiesa fino alla sua venuta. Nella discussa finale dell'Evangelo di Marco è riassunto l'evento dell'ascensione di Gesù con una formula lapidaria. Fu assunto in cielo. E quasi poi a specificare il significato e lo scopo del simbolico viaggio dalla terra al cielo, ne fissa la destinazione. E sedette alla destra di Dio. L'Evangelo di Marco ci offre così due precise indicazioni per entrare nel mistero. L'immagine ascensionale indica l'ingresso di Gesù nell'area del divino, cioè il ritorno al fulgore della sua divinità. La destra di Dio è un'immagine di tipo regale e presenta il Cristo intronizzato come è proclamato nel Credo. Se l'ascensione indica una partenza, essa annuncia anche un ritorno e un'attesa. A quelli che rimasero a guardare il cielo fu detto: «Questo Gesù che è stato tra di voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui lo avete visto andare in cielo». E più volte Gesù aveva parlato del mistero della sua ascensione al cielo, perché questo non è un episodio da poco. È un avvenimento carico di mistero, che confrontato anche con lo stesso mistero eucaristico, sembra addirittura esserne maggiore. Ai suoi discepoli, infatti, che pur avevano affermato essere duro il discorso del pane disceso dal cielo e che non si poteva intendere, Gesù, interrogandoli, dice: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima?» Capitolo 6 di Giovanni, i versetti 59 e 62. Ed è proprio nell'Evangelo di Giovanni che noi troviamo ripetuti riferimenti da parte di Gesù alla sua ascensione e ritorno al Padre. Riferimenti che costituiscono quasi delle catechesi allusive al compimento totale del mistero della resurrezione, che si completerà con la Pentecoste, ma che tuttavia richiede la sua ascensione al cielo. Gesù annuncia la sua prossima partenza da questo mondo e prepara i suoi discepoli raccontando loro di non aver timore. Apertamente parla con loro. È chiaro che non si tratta di una partenza normale. L'ascensione di Gesù al cielo è un avvenimento storico e trascendente insieme, abbiamo detto all'inizio. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Tratto da Matteo 28, il canto all'Evangelo riprende la necessità nell'ascensione dell'invio dei discepoli alle nazioni pagane. La missione è accompagnata dalla promessa solenne della presenza del Signore, sempre sarà con loro. La nostra pagina evangelica chiude l'Evangelo di Marco. E certamente è utile un confronto anche con Matteo, di cui Marco sembra seguirne lo schema. In Marco sono annotati fatti importanti. Nei versetti 9-14 c'è il Signore risorto che appare alla Maddalena, che poi corre a portare il messaggio della risurrezione ai discepoli, vi è l'incredulità di questi, il racconto dei due di Emmaus e il messaggio ai discepoli. Certo, in una notevole abbreviazione dell'episodio di Luca 24. L'incredulità dunque dei discepoli, poi l'apparizione del risorto nel cenacolo agli stessi discepoli. Ancora un'abbreviazione di quel capitolo 24 di Luca. E ancora, per ben due volte, l'incredulità dei discepoli. Alla fine è narrato che il Signore invia i discepoli al mondo intero per predicare l'Evangelo all'intera creazione. Leggiamo dunque la nostra pericope. Disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate l'Evangelo a ogni creatura. Andate è il verbo della missione apostolica, non più limitata ai confini della Palestina né ai soli figli di Israele, ma ton cosmo, al mondo intero, ad ogni essere creato. Così Marco svela che la salvezza è destinata universalmente agli uomini. Tutti sono interpellati, nessuno è escluso. Rimane comunque una condizione esigente, che può anche escludere. Per conseguire la salvezza divina occorre avere fede, accettare il battesimo. Perciò chi non crede e dunque non si fa battezzare riceverà una condanna eterna. Gesù aveva iniziato la sua missione, il suo ministero pubblico, annunciando l'Evangelo. Anche gli apostoli devono predicare l'Evangelo. Ora Cristo non è più colui che annuncia, ma è colui che è annunciato. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. La predicazione degli apostoli non ha qui lo scopo di una formazione di intelligenza, ma unicamente la salvezza delle anime mediante la partecipazione al mistero di Cristo. Al mandato conferito agli apostoli corrisponde, deve corrispondere, l'adesione personale degli ascoltatori. Come già Cristo annunciando aveva detto: credete all'Evangelo. Un'adesione piena, non dunque solo dell'intelligenza, ma della volontà e del cuore, espresso mediante un atteggiamento interiore che Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 5, chiamerà ubbidienza della fede. Ma la fede, pur importante, da sola non basta. Ecco il battesimo. Per chi aderisce, esprimendo la sua volontà di rinnovarsi interiormente, di fatto nel battesimo è inserito nel mistero della sua morte e della sua resurrezione. È solo quel mistero che assicura la salvezza. E infatti sarà salvato o sarà condannato. Da notare che nella netta opposizione i due verbi fanno comprendere che dinanzi al messaggio evangelico non vi sono due modi di reagire: la fede o l'incredulità. Una è la scelta. Si impone una piccola riflessione che faremo aiutati da una lunga citazione tratta da una pubblicazione del professor Federici, Cristo risorto, amato e celebrato, dove egli scrive, a proposito della necessità della scelta: questo tratto suona duro oggi ai nostri orecchi divenuti sordi, abituati ormai, come si è, da una parte all'attuazione del senso della fede divina e soprannaturale e del significato del battesimo come opera del Padre con lo Spirito Santo, che fa con morire con Cristo e con risorgere con Lui. Dall'altra, e a causa di questo larvato indifferentismo verso la propria fede, ha una specie di attenuante confusione della sorte finale di chi ha fede e della sorte finale di chi non ha fede, in pratica non distinte più ma assimilate tra esse. Anche per colpa di piccoli autori impudenti che sfidano la fede cattolica, il buonsenso cristiano e le autorità rassegnate si considera abolita la differenza tra le religioni, considerate in fondo tutte uguali vie autonome di salvezza per gli uomini. Si predica il metodo dello stuzzicadenti derivato dall'albero frondoso, ossia si criticano e si abbandonano via via le realtà divine della rivelazione divina, come Cristo Signore, lo Spirito Santo, l'Incarnazione, la Croce, la Resurrezione, la Pentecoste, la Redenzione, il Regno di Dio, la Chiesa, l'economia dei misteri sacramentali, la dottrina salvifica, il Magistero della Chiesa, l'escatologia rivelata. Si è spinti verso un Dio vago, senza volto, né nome, senza fisionomia, dove tutti si ritrovano con comodo in una vaga religiosità senza storia, senza dogmi. E così, in conclusione, ritenendo e sostenendo che per la salvezza sia sufficiente una vita morale per cui non si faccia danno a nessuno e si sia solidari con tutti. Rifiutata la redenzione, non si spiega in che consiste la salvezza. Tutta questa congerie di falsità sta facendo un'irreparabile devastazione nel campo missionario cattolico, dove ormai molti non annunciano l'Evangelo e non amministrano la grazia dei misteri, bensì si danno solo alle opere sociali e al massimo al dialogo interreligioso. E stanno assumendo tale atteggiamento, in modo autonomo e contestatario, anche diverse grandi comunità cattoliche. La fede è in disarmo. Esistevano idee simili nella cultura ellenistica nei tempi del Nuovo Testamento e anche dopo. Ma è stato dimostrato in modo documentato e indiscutibile da Henri de Lubac che l'iniziatore di questa predicazione insensata fu il monaco visionario avveniristico Gioacchino da Fiore. Questi lasciò molti eredi, influenzando in modo misterioso, immediato, sorprendente, disastroso il suo secolo, ispirando tutte le correnti dissolutrici degli spirituali fino alla fine del Medioevo. E Lubac via via cita i nomi di quanti a lui apertamente si ispirarono, dalla riforma protestante all'idealismo, al marxismo, col suo sole dell'avvenire, che ha desunto proprio da Gioacchino, fino alle varie correnti moderne. Non consta che chi oggi in campo protestante e cattolico predica il Dio anonimo presentato sopra conosca le opere del monaco calabrese, ma almeno quanto allo spirito e agli effetti dissolventi gli è più che fedele. I padri della Chiesa videro il pericolo delle correnti gnostiche nei secoli II e III e sulla base delle scritture che non si possono mutare come lettera né interpretare adattandole alle esigenze delle epoche, riaffermarono duramente che fuori della Chiesa nessuna salvezza, il che valeva come spinta missionaria urgente, ma provocava ostilità e resistenza. Oggi a questo ci si oppone per istinto e paura, con irritazione non motivata, e del resto nella coscienza cristiana comune, che si sta disarmando in modo suicida, si attenua fino a quasi a scomparire. Ma così la croce e la resurrezione e la missione apostolica della Pentecoste delle nazioni sono senza più senso, e la morte della fede soprannaturale. Così si sono costruite molte teorie infondate, come quella bislacca dei cristiani anonimi, ossia dei non cristiani considerati come se fossero cristiani battezzati a tutti gli effetti. Altra questione è che la Chiesa annuncia l'Evangelo a tutti e prega per la salvezza di tutti, come resto orante, posto per la salvezza eterna di tutti gli uomini, secondo l'imperscrutabile disegno sapienziale divino. Il Signore, al momento della sua ascensione al Padre, delinea ai suoi discepoli la condizione di quelli che accetteranno la fede. E anzitutto gli apostoli saranno gratificati di segni potenti. Nel nome suo espelleranno i demoni, strappando lo spazio al nemico e estendendo il regno di Dio nelle anime. Parleranno lingue nuove, uno dei segni della Pentecoste, e nella presenza dello Spirito Santo. Un segno strano è quello di prendere i serpenti con le mani, fatto adombrato a favore dei fedeli già nel Salmo 90, versetto 13, e che di fatto si verificò nella vita di Paolo, nell'episodio di Atti 28 a Malta. Un altro segno è bere veleni mortali senza danno. Un altro segno grande è l'imposizione delle mani ai malati per guarirli. Nel suo ministero messianico il Signore aveva imposto le mani sui malati e aveva inviato i suoi discepoli con un simile potere. Al versetto 17 troviamo dunque i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome. La mancanza dell'articolo, nel greco, pone in risalto la natura e l'indole di questi segni e indica che si tratta di segni derivanti da poteri straordinari o carismatici. Cristo se ne è servito per confermare la sua predicazione, ne aveva concesso il potere agli apostoli. Ora questo potere è esteso a tutti i credenti, purché lo pratichino nel suo nome. I cinque segni specificati, ad eccezione, come già detto, della resistenza ai veleni, sono tutti largamente attestati nella storia e nella vita della comunità primitiva. Negli appunti troverete le citazioni. Versetto 19. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Solo ora l'autore di questa conclusione dell'Evangelo di Marco indica il nome del soggetto della narrazione, attribuendogli il titolo di Kyrios, di Signore. Dopo aver parlato, non necessariamente il discorso è da ritenersi orora, come se l'ascensione fosse avvenuta nello stesso giorno di Pasqua. Il verbo scelto è quello già usato dai 70 in occasione del rapimento di Elia, secondo libro dei Re, capitolo 2, versetto 11. Altrove si useranno altri termini: essere sollevato, andare in cielo, salire, penetrare i cieli. La tradizione latina ha preferito il verbo ascendere, trovato anche in numerosi testi biblici, da cui poi è derivato il sostantivo ascensione, il più adatto ad esprimere la virtù propria per la quale il Figlio di Dio entra nella gloria dei cieli. Si assise alla destra di Dio. La destra, nel mondo semitico, ma anche fra di noi, è il segno di benessere, di felicità, di onore, di forza. Giacobbe chiamerà il figlio avuto dalla morte dalla moglie di Rachele, che morirà. E lo chiamerà Benoni, figlio della destra, cioè figlio fortunato e amato. La destra di Dio è segno di potenza, di signoria nella storia, un'espressione che appare soprattutto quando si celebra la liberazione dell'Esodo. La destra del Signore ha fatto portenti, prodigi. Sedere alla destra di Dio è una locuzione che era riservata al re ebraico e significava la dignità. Concretamente, anche la cerimonia di incoronazione prevedeva il sovrano insediato alla destra dell'arca. Da ricordare che anche il palazzo reale era alla destra del Tempio. Il Salmo 110, già citato, scriveva: «Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra». Cristo, con l'ascensione e l'intronizzazione alla destra del Padre, si rivela in pienezza come Messia, Figlio, Signore dell'universo. E la frase «assiso alla destra di Dio» verrà ripetuta spesso nel Nuovo Testamento come professione di fede pasquale in Cristo. Il Salmo 16 ricorda poi che tutti i fedeli saranno ammessi a gustare dolcezza senza fine alla destra di Dio. Ricordiamo anche che nell'iconostasi, l'icona della Madre di Dio, la sposa in ore di Ofir, Salmo 44, è posta alla destra dello sposo, l'icona del Cristo Pantocratore. La Madre di Dio è simbolo della Chiesa. Dunque, una ricchezza incredibile. Allora, versetto 20, essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Il brano evangelico si chiude riferendo l'esecuzione di quella missione ricevuta, dando uno sguardo panoramico ai successi della prima predicazione apostolica. Operavano insieme e Gesù è presente. Ancor più, potremmo dire, dell'ascensione. Può sembrare un paradosso, ma è vero. L'assenza visibile accresce la presenza invisibile. L'assenza nella carne intensifica quella nello spirito. Il Concilio Vaticano II ha provato a elencare alcune presenze quando, nella Sacrosanctum Concilium 7, scrive: Cristo è sempre presente nella sua Chiesa e in modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della Messa, sia nella persona del Ministro, essendo Egli stesso che, offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso tramite il Ministero dei Sacerdoti, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei sacramenti, al punto che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e loda Lui che ha promesso: dove due o tre riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro. È presente nei bambini accolti nel suo nome, nei sofferenti, nei malati, nei carcerati, nei forestieri, negli affamati, negli assetati. Ricordiamo Matteo 25. L'ascensione, oltre a collegarsi con la resurrezione, è dunque in riferimento all'incarnazione, cioè la venuta del Figlio di Dio nel mondo e al compimento della Pentecoste. L'ascensione è causa di pienezza, pienezza di tutte le cose. Lui non è assente, ma è il presente nello Spirito, perché la sua ascesa non genera tristezza, ma gioia grande. L'ascensione diventa una tipica selezione per accentuazione. Il mistero unico e indivisibile del Figlio di Dio, incarnato, morto, risorto, assunto nella gloria, sempre presente nella sua Chiesa, che si celebra per intero in ogni momento ed aspetto della liturgia, che sono i divini misteri, i misteri sacramentali, le ore sante, l'anno liturgico, è stato esplorato e in un certo senso parcellizzato per farne risaltare ogni splendore. È ovvio che l'anamnesi dell'anafora lo riassume con instancabile regolarità, mostrando che la festa è la risurrezione domenicale. Le feste ulteriori sono le parti che si richiamano e vogliono esprimere sempre il tutto. Per sé va segnalato che il Nuovo Testamento non separa mai nelle visuali e dunque tantomeno nei testi gli aspetti dell'evento centrale. Risurrezione, ascensione, intronizzazione alla destra, glorificazione del Signore avvengono all'istante della risurrezione, che è il passaggio dell'umanità del crocifisso alla sfera divina, alla gloria dello Spirito Santo, che in diretta conseguenza sarà poi donato agli uomini. Aspetto fondamentale dell'ascensione è dunque la regalità del risorto e l'inizio del suo sacerdozio eterno presso il Padre. La Chiesa apostolica aveva forte coscienza che l'ascensione era un evento necessario, indispensabile, condizionante ogni altra forma di vita della comunità. Pietro lo afferma fortemente davanti al popolo nel Tempio, che aveva assistito al miracolo della guarigione dello storpio alla Porta Bella, operato dall'Apostolo nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, Atti 3:1-9. Con un discorso cherigmatico aveva affermato che il cielo doveva accogliere Gesù crocifisso ma risorto, affinché potessero venire i tempi del refrigerio, della dispensazione della redenzione. Questo non è altro che prendere coscienza di quanto aveva promesso il Signore stesso con insistenza. La sua glorificazione era la condizione necessaria per ricevere i fiumi dell'acqua viva. In specie nella cena, l'annuncio dell'andata al Padre si fa insistente. Anzitutto Gesù annuncia la glorificazione sua e del Padre, e alla domanda impaurita di Pietro sul dove vada, risponde che per ora nessuno può seguirlo. Poi anche Pietro lo seguirà. E quando promette le dimore presso il Padre, che deve andare a preparare per farvi risiedere i suoi discepoli, i quali conoscono la via, Tommaso, Giovanni 14, gli obietta che non sanno dove vada. E Gesù gli risponde che egli stesso è la via, è la verità, è la vita. Infine rivela ai discepoli, sempre attoniti, che deve andare, altrimenti non potrà inviare ad essi il Paraclito. Anche dopo la risurrezione ad Emmaus ribadisce che era necessario, si noti il verbo dei, si doveva, ma secondo il disegno divino, che il Cristo soffrisse, ma poi entrasse nella sua gloria. Quella gloria con cui sarebbe tornato alla fine dei tempi è gloria del Padre. L'ascensione non è dunque un fatto accessorio, non è un lusso che il Signore si permette, è una condizione, così come la croce. Dalla croce, dalla glorificazione dell'ascensione, come conseguenza della risurrezione, discenderà con infinita supereffluenza lo Spirito del Padre sugli uomini. E per gli uomini la ricezione dello Spirito Santo è l'unica condizione della salvezza, come proclamerà Pietro la mattina di Pentecoste, terminando il suo primo grande discorso. L'ascensione di Gesù al Padre, proprio in quanto Gesù è il Figlio del Padre e fratello nostro, non è conclusione, sosta, ma donazione al mondo ed effusione del suo amore attraverso la missione universale della Chiesa, suo scopo. Elevato per intercedere presso il Padre e regnare sull'universo, Cristo continua attraverso lo Spirito la sua opera di salvezza, associato alla gloria del Padre. Partecipa al suo dominio su tutta la creazione mediante la Chiesa, sua pienezza. Noi che formiamo la Chiesa siamo così la comunità di coloro che, uniti in un vincolo universale, ascendono con Cristo e in Cristo verso il Cristo totale, che terrà in sé, nella completa espansione della sua pienezza, l'umanità trasformata dallo Spirito. A misura che ascendiamo con Lui, ci assediamo con Lui nei cieli, dove è la nostra patria. Il movimento è perenne, infatti, l'uomo celeste, il Cristo glorioso di cui aspiriamo a rivestirci, non ci trae fuori dalla storia. Perché restate a guardare il cielo? Diranno gli angeli. Ma ci fa operare in essa, nel modo nuovo inaugurato della sua ascensione, sollevando noi e mediante noi il mondo verso il futuro che è Lui stesso. La Chiesa pellegrina che cammina dalla Pasqua alla Parusia va incontro a nuovi cieli e nuova terra, salendo insieme al suo Signore che continua ad ascendere al Padre con tutta l'umanità verso la gloriosa trasformazione a cui è orientato l'universo. La preghiera di colletta, con cui chiudo, ci invita alla gioia grande per la gloria del Capo, Cristo risorto, e per la speranza, divenuta anch'essa immortale, che anche il suo corpo, cioè noi, umanità redenta, sposa purificata, seguiamo la medesima sorte, che è la divinizzazione. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.